La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Siamo in onda con la seconda puntata di Informa Salute, un programma dedicato alla salute dei radioascoltatori, alla informazione circa la loro salute, alle procedure da eventualmente da seguire in alcune patologie e così via. Abbiamo in onda ogni trasmissione un medico specialista. Ricorderete che la scorsa settimana abbiamo avuto il dottor Carlo Conchetta, chirurgo vascolare, che ha parlato di vene varicose e tromboflebiti. Oggi abbiamo qui in studio il dottor Emanuele Caldarulo, medico radiologo, che vado a presentarvi. Dottor Caldarulo, buona giornata intanto.
Buongiorno dottor Marinosci, buona giornata anche ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Grazie per l'invito.
Beh, intanto ringraziamo di nuovo Radio Barbagia per la lungimiranza in una trasmissione così specialistica, ma di fatto a contatto col pubblico, che ha la possibilità di telefonare in diretta al nostro numero, che vado a darvi, comunicarvi immediatamente. Chiedo cortesemente alla regia del CEDIAN di passarmi il numero di telefono che non ho sotto mano. E quest'oggi parleremo di TAC, risonanza magnetica ed ecografia. Chiedo scusa, la colpa mia, l'avevo io sotto mano. Dunque, potete telefonare al numero 391 1724 686 per parlare in diretta con il dottor Caldarulo. L'argomento di oggi sono le diagnostiche per immagini, come si dice tecnicamente, e più precisamente parleremo di TAC, risonanza magnetica, ecografia e radiologia. Attenzione però, questo è un argomento estremamente vasto. Serviranno molte puntate per poter mettere a punto le varie argomentazioni, per poterle spiegare, per potervi raccontare ogni diagnostica cosa serve e per alcuni esami specifici cosa occorre fare e il perché si fanno determinate azioni, ad esempio delle diete, ad esempio l'uso dei mezzi di contrasto nel TAC, nella risonanza e anche nella ecografia. Quindi oggi useremo questa puntata solo per darvi una infarinatura generale di ciò che sono le quattro diagnostiche. Dottor Caldarulo, la parola a lei se vuole introdurre le argomentazioni.
Grazie per l'introduzione. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che cosa si intende col termine di diagnostica per immagini. Sì, noi intendiamo tutte quelle metodiche mediche, particolarmente metodiche radiologiche, che consentono di osservare quelle zone, quelle aree, strutture dell'organismo che normalmente non sono visibili dall'esterno. Come? Come avviene questo? Avviene appunto tramite l'interazione tra diverse forme di energia, tra suoni, raggi X o campi magnetici, con i vari tessuti. Le metodiche radiologiche principali, appunto, come già accennato, sono fondamentalmente 4. La radiologia convenzionale, le cosiddette lastre, che costituiscono la prima metodica della radiologia, la più vecchia, l'ecografia, che utilizza invece gli ultrasuoni, l'attacco alla risonanza magnetica, che invece utilizzano rispettivamente sia le radiazioni dell'attacco e la risonanza magnetica invece si avvale dell'utilizzo dei campi magnetici. Le metodiche radiologiche poi possiamo eventualmente dividere anche in metodiche di primo e di secondo livello. Che cosa significa? Metodiche di primo livello sono fondamentalmente costituite dalla lastra, la radiologia tradizionale, i raggi X, cioè, e dagli ultrasuoni. Sono delle metodiche molto diffuse sul territorio, a cui tutti i pazienti possono accedere facilmente e che consentono già di effettuare una prima valutazione, quindi già distinguere il paziente sano dal paziente con alterazioni di tipo patologico. Mentre in seconda battuta il paziente viene studiato con metodiche di secondo livello, cioè metodiche più approfondite, che sono costituite fondamentalmente dall'attacco e dalla risonanza magnetica nucleare. Perché sono metodiche di secondo livello? Perché appunto grazie all'utilizzo del mezzo di contrasto e grazie alla loro panoramicità riescono a dare delle informazioni aggiuntive che le metodiche di primo livello, le metodiche più semplici, non sono in grado di fornire. Che cosa significa? Facciamo un esempio. Il paziente fa una radiografia del torace perché ha tosse, in seguito alla all'esecuzione dell'esame radiografico viene rilevato un nodulo. Questo nodulo ovviamente deve essere studiato meglio, perché dobbiamo riuscire a capire bene le caratteristiche morfologiche, quindi la forma del nodulo, ma anche le caratteristiche vascolari del nodulo, tutte informazioni che ci orientano verso una diagnosi di benignità o di malignità. Per questo motivo appunto l'esame radiologico, la lastra, deve essere successivamente approfondita con un altro esame. In questo caso stiamo parlando di polmone, quindi l'esame principe è la TAC, la tomografia a serie computerizzata.
Ecco, l'esame TAC per il polmone lo si fa, come si dice tecnicamente, in bianco, cioè senza il mezzo di contrasto, o lo si fa con il contrasto, o dipende?
Dipende da che cosa vogliamo studiare. Il mezzo di contrasto innanzitutto che cos'è? Il mezzo di contrasto è un liquido, il mezzo o liquido di contrasto è un liquido, una sostanza che viene iniettata endovena al paziente durante l'esame TAC. È una sostanza che viene assorbita in modo differente dai vari organi o tessuti e quindi ci dà delle informazioni particolari, delle informazioni aggiuntive rispetto all'esame in bianco. Facciamo sempre un esempio. Parliamo sempre del nodulo polmonare. Abbiamo un nodulo, una palla, una macchia nel polmone. La macchia polmonare deve essere studiata meglio con l'esame TAC. Con mezzo di contrasto. Se il mezzo di contrasto impregna, accende questo nodulo, molto probabilmente si tratterà di un nodulo di tipo maligno, un nodulo sospetto che deve essere poi indagato ulteriormente.
Allora, se ho ben capito, il nodulo in questione viene invaso dal mezzo di contrasto e il mezzo di contrasto è un liquido che riempiendo, uso parole semplici,
certo,
abbia pazienza dottore, riempiendo questo nodulo permette ai raggi X dell'attack di, come le ha detto, accenderlo, cioè farlo vedere nell'immagine TAC, alla fine dei conti, è giusto?
Esatto.
Ecco, però io ho sempre sentito dire che l'attack si usa molto per le ossa e non per altri organi, invece questo naturalmente non è vero, secondo quanto lei sta dicendo.
Allora, l'attack diciamo che è stata una metodica che è stata introdotta nel 1972, quindi
è 72, quindi
la prima TAC sia del 1972,
recentissima,
una metodica sì, relativamente recente. Dà delle ottime informazioni per quanto riguarda la valutazione dell'osso, ma soprattutto viene utilizzata per la valutazione dei parenchimi, ovvero dei tessuti molli, quindi degli organi che si trovano all'interno della cavità addominale o all'interno del torace.
Quindi ad esempio il fegato, i rei, i polmoni, così via, tutte le parti cosiddette molli.
Esattamente.
Quindi è una macchina, uso un termine un po' appropriato, multifunzione, cioè va bene sostanzialmente per studiare un po' tutto quanto il corpo.
Assolutamente sì, quasi tutto il corpo. Ovviamente anche l'ATAC ha dei limiti, tutti gli esami radiologici hanno dei limiti, per quello non esiste un esame che è in grado di fare tutto, per quello esistono molte metodiche, in modo tale da poter sopperire ai limiti, una metodica sopperisce ai limiti dell'altra.
Ecco, vorrei toccare l'argomento invasività, vale a dire, l'ecografia altro non è, come lei già diceva, un mezzo per controllare attraverso gli ultrasuoni i vari organi.
Certo.
Gli ultrasuoni non sono per nulla dannosi.
Esattamente.
La radiologia, la radiografia, la cosiddetta lastra, invece viene fatta attraverso i raggi X che, se fossero in dosi eccessive, possono comportare delle problematiche. Ad esempio, si tende ad usare poco, se ricordo bene, i cosiddetti raggi X sui bambini piccoli.
Assolutamente, sono in caso di emergenza.
Anche l'attack però credo sia un mezzo che usa questi raggi, dico bene?
La TAC, così come la radiologia tradizionale, sfrutta i raggi X. Come funziona? Fondamentalmente, il paziente viene sdraiato su un lettino, il lettino entra all'interno di un tubo che tecnicamente è una specie di ciambella, diciamo, che tecnicamente viene chiamato gantry. All'interno di questo gantry ci sono c'è il tubo radiogeno, c'è un'apparecchiatura che emette radiazioni. Queste radiazioni attraversano il corpo umano e vengono assorbite in modo differente a seconda dello spessore e a seconda della densità, cioè della durezza del tessuto. Per cui la quantità di radiazione che attraversa il corpo e che non viene assorbita va a colpire dei detettori che misurano questa quantità di radiazione. Le informazioni vengono inviate a un computer che rielabora l'immagine. È un po' come quando andiamo a fare una fotografia, quando si facevano le fotografie con le pellicole, appunto la luce andava ad impressionare la pellicola radiografica, la pellicola fotografica, ma anche la pellicola radiografica in questo caso, sì. In modalità differenti a seconda del tipo di tessuto, a seconda del tipo di ostacolo che incontrava. Qui l'attacco funziona in questo modo. La cosa che così come funziona anche la radiologia tradizionale, usa appunto le radiazioni ionizzanti, i raggi X. La differenza appunto è che la TAC consente di avere delle immagini definite multiplanari. Cosa significa? Significa che mentre i raggi X, l'astra, crea un'immagine di sovrapposizione, un'immagine di schiacciamento, un po' come una fotografia normale, l'attacco invece è in grado di vedere il corpo, l'organo, il tessuto che studiamo in modo tridimensionale. Per quanto riguarda il discorso delle radiazioni, i raggi X o radiazioni ionizzanti creano a lungo andare, a dosi elevate, dei danni sui tessuti e sugli organi.
Sì.
Motivo per il quale bisogna appunto selezionare bene il paziente al quale andate a esporre alle radiazioni.
Cioè, a dire, i bambini ovviamente si cerca per quanto possibile di evitare.
I bambini si cerca di evitare.
O pazienti che hanno eventualmente il sistema immunitario abbassato per quanto possibile, gli si evita anche a loro. Sto immaginando, attenzione,
certo.
Mi corregga se sto sbagliando. Io sono il paziente, lei è il medico, quindi.
I bambini e nelle donne in gravidanza, le radiazioni ionizzanti, quindi la GX e TAC, devono essere evitate il più possibile. Ovviamente se ci sono delle situazioni di emergenza,
si fa
l'urgenza, deve essere eseguito. Se però è possibile ottenere lo stesso risultato diagnostico, cioè avere la stessa informazione con una metodica che non espone le radiazioni ionizzanti, la risonanza magnetica o l'ecografia nello specifico, allora bisogna preferire quella
radiologica. Mentre invece la risonanza magnetica, in sostanza, se ricordo bene, è giusto appunto un campo magnetico, quindi il campo magnetico non è, entro certi limiti, non è dannoso al corpo umano, come non lo sono gli ultrasuoni dell'ecografia. Quindi abbiamo tre sistemi, tre fisiche diverse, quella del campo magnetico, quella delle raggi X e quella degli ultrasuoni, per poter ottenere immagini
del nostro
corpo, anche addirittura diceva in tridimensione.
Esattamente.
Bene, dunque abbiamo una telefonata, ha chiamato in redazione, ripeto il numero di telefono per chi non l'avesse scritto, 391 1724 686. Potete chiamare per parlare in diretta con il dottor Emanuele Caldarulo, radiologo del Cilian Centro Diagnostico in Nuoro, peraltro anche direttore sanitario dello stesso. Ha chiamato la signora Giulia. La signora Giulia, dottor Caldarulo, ha 32 anni, quindi visto quanti ne ho io, una ragazzina direi. La ragazza, qui c'è un appunto, deve fare una risonanza in cefalo. Le è stato consigliato di farla in un macchinario ad alto campo. Vorrebbe sapere cosa significa. Io direi che la chiamo, se lei è d'accordo, e sentiamo
direttamente
cosa ci dice. Un attimo solo, abbiamo già composto il numero. La regia centrale mi dica se si è risolto quasi. Buongiorno, parlo con la signora Giulia?
Sì, buongiorno, prego.
Buongiorno, qui abbiamo un segnale da parte, eccoci qua. Signora Giulia, dunque, abbiamo in linea il dottor Caldarulo. Lei ha chiesto cosa vuol dire fare una risonanza con un macchinario ad alto campo, una risonanza quindi alla testa, all'encefalo, dico bene?
Esatto, sì, dovrei fare una risonanza ad alto campo ed ero proprio curiosa di sapere cosa significasse appunto farlo ad alto campo, qual era la differenza tra un alto campo e un basso campo.
Le passo il dottor Caldarulo.
Buongiorno signora.
Buongiorno.
Allora, la risonanza magnetica, come abbiamo accennato poco fa, è fondamentalmente una grossa calamita che produce un campo magnetico, il quale interagisce con l'organismo e consente di avere delle immagini diagnostiche. Che cosa significa risonanza ad alto campo? Esistono vari tipi di risonanza magnetica che vengono classificate in base all'intensità, cioè alla potenza del campo magnetico. Quindi abbiamo risonanze a basso campo, che sono quelle da fino a 0,50 Tesla, il Tesla è l'unità di misura del campo magnetico, risonanze a campo medio da 0,50 a 1 Tesla e risonanze ad alto campo, appunto, che sono quella in esame. Le risonanze ad alto campo in Italia sono le risonanze da 1,5 Tesla e da 3 Tesla. Le risonanze da 3 Tesla possono essere installate in Italia solo negli istituti a scopo di ricerca. Si sta andando sempre oltre per quanto riguarda la ricerca, l'evoluzione dei macchinari di risonanza, ad esempio negli Stati Uniti, ma anche in Cina e Giappone. Esistono delle risonanze anche a 4 e a 7 Tesla, cosa che invece in Italia non è ammessa dalla legislazione nazionale. La differenza, ovviamente, la differenza del campo magnetico influisce positivamente sulla qualità dell'immagine, sulla differenza di contrasto delle immagini. Quindi ovviamente bisogna vedere sempre qual è l'organo in esame. Per alcuni studi sarebbe opportuno utilizzare macchinari ad alto campo, mentre per altri sono sufficienti macchinari a basso campo. Altre domande? Sono stato chiaro?
No, è stato chiarissimo e la ringrazio per avermi dato le risposte che volevo. Ecco.
Grazie a lei.
Arrivederci e buona giornata.
Grazie signora Giulia, arrivederci. Dottor Caldarulo, però volevo aggiungere a questo argomento un paio di specifiche. Abbiamo un paio di minuti prima della pubblicità, ne volevo parlare. Mi risulta che il CIRM, la vostra società nazionale,
parliamo di radiologia medica.
Esatto, durante l'ultimo congresso che si è tenuto, credo, ad aprile, se o maggio, non ricordo bene. Ha determinato, quindi è la massima espressione in campo radiologico, che sostanzialmente determina poi le influenze anche legislative, se ricordo bene, ha determinato che le macchine a basso campo, per quanto riguarda ginocchia, caviglia, gomito e così via, le articolazioni in generale, danno risultati assolutamente identici, se non sovrapponibili, come si dice in gergo, identici a quelli delle macchine ad alto campo. Le macchine ad alto campo invece si devono per forza usare per alcuni esami specifici, non per tutti, ma per alcuni specifici è particolarmente consigliato, dico bene?
Esattamente, l'ultimo congresso nazionale della società, della sezione di muscoloscheletrica della SIRM, quindi la Società Italiana di Radiologia Medica, ha prodotto un documento, sono stati fatti degli studi, o meglio, sono stati rivalutati gli studi precedenti, è stato stabilito che a livello diagnostico fare ad esempio una risonanza del ginocchio tra una macchina a basso campo, nello specifico viene presa in considerazione una macchina da 0,25 Tesla e una macchina ad alto campo, cioè un Tesla e mezzo, a livello diagnostico non ci sono differenze. Cosa significa? Che ovviamente l'immagine è più bella nella macchina ad alto campo, un po' come fare una fotografia con un 2 megapixel e un 15 megapixel. L'immagine è più bella, ma l'immagine a basso campo è comunque un'immagine diagnostica, cioè 0,25 Tesla nelle articolazioni periferiche è più che sufficiente per poter fare diagnosi, esattamente.
Ora, dottor Calderuno, la interrompo perché dobbiamo dare la linea alla regia centrale di Radio Barbagia per la pubblicità. A voi. Rieccoci in onda. Dunque, abbiamo toccato l'argomento risonanza ed è un argomento piuttosto interessante. Lo concludiamo perché, come vi dicevo, questa trasmissione serve solo a dare una infarinatura generale a quelle che sono le diagnostiche di radiologia, di ecografia, di TAC e di risonanza. Successivamente ci saranno altre trasmissioni più specifiche per ogni singola diagnostica. Una cosa, dottor Calderuno, prima mi ha parlato comunque, parlando di TAC, di mezzo di contrasto. Naturalmente il mezzo di contrasto si utilizza anche in risonanza, per quanto mi lascio sapere. E questo mezzo di contrasto, intanto come poi viene eliminato, rimane nel corpo?
Esattamente. Il mezzo di contrasto è una sostanza che, come abbiamo detto poco fa, va a impregnare, va a colorare, diciamo, i vari organi del corpo, viaggia tramite il sangue, come tutto quello che, quasi tutto, o meglio, quello che viaggia col sangue, viene poi eliminato dal nostro organismo tramite i reni. Per cui appunto ci sono dei problemi nella somministrazione del mezzo di contrasto in pazienti con patologia renale, cioè pazienti con insufficienza renale. Questo non significa che il mezzo di contrasto non può essere fatto nei pazienti con problematiche renali, però ovviamente bisogna valutare caso per caso. Ad esempio, nei pazienti che hanno insufficienza renale lieve viene effettuata una preparazione a casa che appunto favorisce poi successivamente l'eliminazione del mezzo di contrasto, mentre ad esempio nei pazienti con un'insufficienza renale cronica importante, quindi pazienti che fondamentalmente fanno la dialisi, l'esame deve essere programmato con estrema cautela, in quanto il paziente dovrà eseguire una preparazione a casa prima dell'esame, ma successivamente ci si dovrà accordare anche con il centro dialisi, in quanto subito dopo l'esame dovrà effettuare un trattamento di dialisi per eliminare completamente il mezzo di contrasto, che in caso contrario andrebbe a sovraccaricare dei reni che già sono sofferenti.
Questo per chi è in dialisi.
In dialisi, esatto.
E per il paziente di sorveglianza. Dunque, per gli ascoltatori, siamo in onda su Radio Barbagia, in diretta dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro. Abbiamo in onda il sottoscritto Giovanni Marinosci, che funge da moderatore, e in studio il dottor Calderuno, Emanuele Calderuno, specialista in radiologia. L'argomento, come vi dicevo, è diagnostica per immagini, e cioè radiologia, le famose lastre, ecografia, TAC e risonanza. Ribadisco che è una trasmissione di infarinatura generale e serve solo ad introdurre gli argomenti. Successivamente avremo altre puntate che approfondiranno diagnostica per diagnostica e anche in ogni diagnostica i vari esami che si possono fare. Radio Barbagia sul 103 FM. Vi ricordo il numero di telefono per eventuali domande in diretta con il dottor Calderuno: 391 17 24 686. Questo numero comunque è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19, e risponderà la redazione di Informa Salute, che è poi il titolo del programma. Allo stesso numero potete mandare eventualmente degli sms effettuando dei quesiti, ponendo dei quesiti e delle domande anche solo di sms. Chi volesse usare la mail può utilizzare la mail cedian@cedian.it. Eventualmente potete effettuare delle richieste anche sul profilo Facebook di Cedian. Volevo anche anticiparvi un'altra cosa. La prossima trasmissione di mercoledì prossimo, sempre dalle 11 a mezzogiorno, sarà dedicata alla ortopedia. Avremo in studio la dottoressa Carla Mela. Mentre invece, questo è il 2 di dicembre, il giorno 9 dicembre, avremo in studio invece la dottoressa Donatella Tendas, che parlerà di oculistica. In ognuna di queste specialità ci sarà poi da approfondire, e lo faremo poi con puntate successive, tornerà poi giugno da noi il 16 dicembre, il dottor Caldaruno, e l'argomento unico sarà ecografia. Abbiamo una richiesta di una signora, vediamo, signora Laura. La signora Laura ha 37 anni e dice che ha dei noduli alla tiroide. Ha eseguito un'ecografia, qui ha scritto tiroidale, ma credo sia tiroidea, detto bene, tiroidea, e l'endocrinologo le ha prescritto un eco Doppler tiroideo. Vorrebbe sapere qual è la differenza tra le due visite. Io sto già chiamando la signora Laura. Vediamo. Eccoci qui.
Pronto?
Parlo con la signora Laura.
Sì, buongiorno.
Buona giornata, signora Laura. Grazie per aver chiamato intanto. Ho visto che lei sta ponendo un quesito circa l'ecografia sulla tiroide. Le passo subito al dottor Caldaruno, così potrà essere esplicito nelle risposte.
Buongiorno, signora Laura. Dunque, il problema è che lei deve fare, ha eseguito un'ecografia della tiroide, adesso state discutendo di noduli, giusto?
Sì, ho fatto l'ecografia appunto alla tiroide.
Sì.
L'endocrinologo però mi ha chiesto anche di fare un eco Doppler. Volevo capire che differenza c'è tra l'una e l'altra, soprattutto perché mi richiede l'eco Doppler.
Perfetto. Allora, innanzitutto diciamo che l'ecografia è la metodica principe, la metodica più importante per quanto riguarda lo studio della patologia della tiroide. Con l'ecografia normale, diciamo, l'ecografia in B-MOD, come viene definita in modi tecnici, noi facciamo una valutazione delle dimensioni, della forma della tiroide e vediamo se ci sono eventuali noduli. Di questi noduli otteniamo alcune informazioni, cioè le dimensioni, la struttura, quindi se il nodulo è più scuro o più chiaro, cioè più ipo o più iperecogeno, se ha all'interno delle cisti, cioè delle formazioni liquide, se ha all'interno delle calcificazioni. Sono tutte informazioni che servono all'endocrinologo per orientarlo su una diagnosi di benignità o di malignità del nodulo stesso. L'ecodoppler che cos'è? L'ecodoppler in realtà dovrebbe essere sempre eseguito a completamento, dovrebbe essere parte integrante dell'esame ecografico standard della tiroide. L'ecodoppler è una metodica che è in grado di studiare i flussi, cioè studiare nello specifico la presenza di vasi all'interno del nodulo e la loro disposizione, in quanto le linee guida internazionali ci dicono che se un nodulo ha molti vasi e questi vasi sono concentrati sia intorno che all'interno del nodulo, allora in quel caso si deve accendere un campanello d'allarme e dobbiamo effettuare.
Quindi è importante che io faccia anche questo esame?
Assolutamente sì. L'ecodoppler dovrebbe essere, ripeto, sempre eseguito durante un'ecografia della tiroide. È un esame, ormai un esame, purtroppo da il nomenclatore, cioè lo stato ancora distingue tra ecografia tiroidea normale ed ecodoppler tiroideo. In realtà l'ecodoppler della tiroide dovrebbe essere sempre eseguito durante un esame standard, perché ci fornisce delle informazioni che sono fondamentali, in quanto la sola ecografia normale non ce le può, non può darci tutte queste informazioni. Va bene, sono stato chiaro?
Okay. Sì, chiarissimo. La ringrazio tanto, buona giornata.
A lei signora, grazie. Ecco, vorrei aggiungere una cosa, questo per... Sentivo dire dai vari medici, da voi radiologi o anche gli specialisti che poi comunque usano l'ecografo, è vero, il nomenclatore tariffario nazionale, che poi si ripercuote anche sulle regioni, anche se poi credo ogni regione ha il potenziale delle modifiche, prevede ancora purtroppo degli esami che non è razionale farli. Un ecotiroide senza il color Doppler non ha senso, tanto che da più medici sentivo dire io devo farla in color Doppler, sia per le informazioni sia perché poi farla mi costa niente, devo sollevare un pulsante sì,
alla fin dei conti.
Quindi purtroppo in Italia si sta ancora usando un nomenclatore che
un po' datato.
È piuttosto datato, infatti. Sì. A onor del vero so che la regione Sardegna ora ha iniziato delle modifiche al nomenclatore con delle maggiori specifiche. Grazie a Dio questa è una cosa importante, eliminare esami che risalgono a vecchie diagnostiche per aggiornarli a livello di nomenclatore con quelli di diagnostiche più recenti. Il dottor Caldaruno è arrivata presso Radio Barbagia, al telefono di Radio Barbagia, una domanda da un ascoltatore che, parlando di TAC, chiede: c'è un limite, dato che si parla di radiazioni, oltre il quale non si possono fare più esposizioni, cioè quante e per quanto tempo? Io ho letto il messaggio che mi è arrivato da Radio Barbagia.
Allora, non c'è un limite in senso assoluto, o meglio, ci sono delle tabelle ci indicano un limite di radiazioni annuali oltre il quale l'organismo non deve essere esposto. Diciamo che poi bisogna valutare caso per caso. I protocolli diagnostici sono eseguiti in modo tale da ridurre il più possibile la quantità di radiazioni alla quale viene esposto il paziente. In radiologia esiste un principio, il principio di giustificazione, ovvero il medico radiologo può e deve eventualmente modificare la richiesta del medico di base, la richiesta di esame da parte del medico di base o di uno specialista, se la stessa informazione può essere ottenuta utilizzando un'altra metodica non dannosa. Per capirci, se noi dobbiamo vedere ad esempio un calcolo renale, è inutile che facciamo una radiografia. La radiografia sì, ci permette di vedere alcuni calcoli, però noi riusciamo a vedere tutti i calcoli renali e a vederli con una qualità d'immagine molto migliore con l'ecografia, metodica che appunto non espone alle radiazioni. Quindi diciamo che però ci sono appunto delle indicazioni a livello nazionale, però ovviamente bisogna poi cercare di cucire l'iter diagnostico anche sulla base del paziente, della situazione, della problematica del paziente.
Quindi diciamo che di volta in volta è il medico che ritiene se opportuno effettuare di nuovo, sottoporre di nuovo il paziente alle radiazioni o meno in funzione, lo sto traducendo
sì,
con parole volgari.
Ad esempio pazienti con patologie oncologiche, pazienti tumorali, spesso alternano l'attack, i controlli, devono fare dei controlli ovviamente molto ravvicinati a seconda della tipologia di problema, e spesso appunto alternano l'attack con l'ecografia in modo tale da ridurre questa esposizione alle radiazioni. Sono giunto pazienti che spesso eseguono anche la PET. La PET è una metodica a parte che non fa parte, viene utilizzata nei medici nucleari, non è di competenza del medico radiologo, però anche la PET è una metodica che espone a grossi quantitativi di radiazioni, quindi bisogna valutare caso per caso.
Infatti chi ha effettuato una PET non può avvicinarsi a dei bambini per 24 ore, ricordo bene?
Assolutamente. Questo anche di più, anche più di 24 ore.
Più di 24 ore.
Perché non è una metodica che appunto io...
Che compete al radiologo, ma al...
Sì, però per le scintigrafie addirittura a una settimana di distanza.
Addirittura?
Sì.
Per questo non lo sapevo. E, parlando invece di ecografia, adesso non me ne voglia Radio Barbagia, ma noi del CEDIA siamo orgogliosi di dire che recentemente abbiamo acquistato degli ecografi di altissimo livello, mi risulta essere gli unici due installati in Sardegna, che effettuano delle diagnostiche veramente di altissimo livello, dalla 3D alla 4D, all'elastosonometria, al navigatore virtuale, alla biopsia virtuale, a tutta una serie di cose che nemmeno io conosco. Lei potrà essere un po' più preciso, so che da quando li ha provati posso dire entusiasta, non voglio,
assolutamente,
non voglio.
L'ecografia negli ultimi anni è una delle metodiche che ha subito che ha subito le più grosse trasformazioni. Basta pensare che fino a 15 anni fa, ad esempio, non esisteva comunque l'ecografia dell'apparato muscolo-scheletrico, lo studio dei tendini, dei muscoli non era quasi fattibile, perché con i macchinari dell'epoca non era possibile visualizzare bene determinate strutture. Attualmente appunto gli ecografi di nuova generazione, di ultima generazione, consentono di studiare con una qualità d'immagine estremamente elevata strutture molto piccole e molto superficiali, anche di pochi millimetri, tant'è che anche in campo dermatologico ormai si sta facendo uno studio, la valutazione di tipo ecografico. Per quanto riguarda gli ecografi che utilizziamo al Cedian, sono i top di gamma di una notte a casa.
Esatto, possiamo
dire che sono delle macchine molto performanti, appunto hanno al loro interno diversi software che consentono di effettuare ricostruzione tridimensionale, che ad esempio è fondamentale durante la gravidanza per lo studio del feto, hanno il modulo della elastosonografia, che è un qualcosa in più, che è qualcosa che ci dà delle informazioni in più riguardo alla durezza dei tessuti. Per...
Ecco, l'elastosonografia mi risulta essere quella diagnostica che permette un controllo accurato del fegato, dico bene o non soltanto?
Non soltanto, sì, l'elastosonografia, in particolare il fibroscan, è una metodica che è in grado di valutare la durezza del fegato e quindi viene utilizzata nelle linee guida internazionali per... come parametro per valutare l'evoluzione dall'epatite cronica alla cirrosi, che è una patologia cronica in cui il fegato diventa molto duro,
sì.
Oltre a questo che abbiamo avuto un malfunzionamento del fegato.
Ecco, se voglio anticipare una cosa, giusto perché lei lo sappia, la Esaote ci ha informato che verrà ad installarci sui questi due ecografi al top una nuova tecnologia che stanno presentando in questi giorni al congresso, alla fiera nazionale in Germania, credo, questa cosa sa meglio lei di me.
Congresso nazionale della SIU.
Congresso nazionale, esatto. Una nuova tecnologia che permette una valutazione del fegato secondo il principio dell'ultima diagnosi di cui ho parlato,
no? Del fibroscan.
Del fibroscan con degli algoritmi particolari, che vuol dire che chi ha problemi di cirrosi o di epatite, credo di capire, con questa nuova tecnologia si potrà diagnosticare ancora meglio la patologia.
Sì, è fondamentale per la valutazione appunto della progressione della malattia.
Benissimo. Dunque, dalla sede di Radio Barbagia ci stanno ponendo altre domande. Molti ascoltatori di Radio Barbagia giustamente telefonano presso la loro sede, presso la sede appunto della radio, ponendo i quesiti, e la radio ci rigira l'informazione via digitale. Gliela accenno, si stanno diffondendo le onde d'urto per il trattamento di patologie associate a calcificazioni, è sempre meglio farle con il controllo ecografico simultaneo. Le chiedo di non rispondere ora perché devo dare la linea alla radio per la pubblicità. Rieccoci in diretta su Radio Barbagia dagli studi del Cedian, dove abbiamo allestito una struttura per la trasmissione in diretta radiofonica. Di nuovo grazie a Radio Barbagia, al direttore, per averci concesso questa opportunità insieme a loro appunto di informare gli ascoltatori su tutte le argomentazioni che la sanità può andare a toccare. Ovviamente di puntata in puntata cambieremo gli argomenti. Oggi stiamo parlando di ecografia, TAC, risonanza e radiologia in generale, per quanto, come vi ho già detto, è una puntata di introduzione di queste diagnostiche, dette diagnostiche per immagini. Io sono Giovanni Marinosci, sono il moderatore di questa trasmissione e in diretta con me abbiamo il dottor Emanuele Caldarulo, specialista in radiologia, nonché direttore sanitario della CEDIA. Allora, dottor Caldarulo, alla sede della radio è arrivata questa domanda che voglio ripetere. Si stanno diffondendo le onde d'urto per il trattamento di patologie associate a calcificazioni. È sempre meglio farle con il controllo ecografico simultaneo?
Allora, diciamo che è una domanda molto interessante. È un argomento estremamente vasto e complesso. Ci vorrebbe una puntata solo per affrontare il problema delle calcificazioni. Penso che si parli ovviamente di calcificazioni tendine in questo caso. La guida ecografica, ovvero l'esecuzione dell'esame ecografico durante procedure interventistiche o terapeutiche, ad esempio esecuzione di biopsie a livello di organi, esecuzione di terapie infiltrative o appunto trattamenti fisioterapici di onde d'urto, sono un trattamento che viene eseguito dai fisioterapisti, dicevo, l'utilizzo dell'ecografia durante questi trattamenti si sta diffondendo sempre di più. Perché? Perché fondamentalmente riusciamo a vedere esattamente dove stiamo andando e a essere estremamente precisi. Io dico ai pazienti, quando vengono a fare le infiltrazioni nel mio studio, è un po' come andare a pescare con l'ecoscandaglio o senza l'ecoscandaglio. Se l'ecoscandaglio, vi assicuro, vedo su cui pescare, qui è la stessa cosa. Per quanto riguarda il discorso delle calcificazioni, sì, mi è capitato in più situazioni di effettuare, fare da guida ai fisioterapisti nel trattamento di calcificazioni di tendine. Esistono due tipi di calcificazioni nei tendini, delle calcificazioni legate ad una normale degenerazione, un normale invecchiamento dei tendini, quelle vengono trattate molto bene con le onde d'urto. Esistono poi altre calcificazioni che si formano soprattutto a livello della spalla e che costituiscono una patologia a sé stante chiamata tendinopatia calcifica, le quali possono essere trattate con le onde d'urto, anche se lì la metodica principale, la metodica che funziona meglio è il lavaggio ecoguidato della calcificazione stessa. Il termine tecnico viene chiamata litoclasia ecoguidata. Praticamente sotto guida ecografica, dopo aver fatto una anestesia locale, come quella che fa il dentista, si posiziona un ago all'interno della calcificazione, la quale viene sciolta con della soluzione fisiologica. È una procedura che ha una durata variabile tra i 20 e i 50 minuti, è assolutamente indolore quando appunto il paziente sente, avverte solo la puntura adatta dalla necessaria per eseguire l'anestetico, e appunto si ha, al termine della procedura viene effettuata un'infiltrazione ecoguidata di cortisonico intorno ai tendini, quindi non all'interno dei tendini stessi. Per quanto riguarda appunto la tendinopatia calcifica di spalla, questo trattamento è il trattamento principale, quello appunto che funziona meglio, che ha meno effetti collaterali, oltretutto è il trattamento più rapido. La maggior parte dei pazienti arrivano con la spalla completamente bloccata e vanno via, comunque il giorno dopo stanno assolutamente meglio. È un trattamento che purtroppo in Sardegna non fanno in tantissimi, viene eseguito all'ospedale Marino di Cagliari, ma viene eseguito anche al CEDIAN dal sottoscritto, che ha effettuato un periodo di formazione abbastanza lungo in Liguria, dove appunto questa metodica è stata affinata negli anni.
In Liguria, in quale ospedale?
L'ospedale Evangelico Internazionale di Genova e l'ospedale di Pietra Ligure.
Ho capito. Quindi soltanto in due in Sardegna usano questa metodica?
Fondamentalmente sì.
È una metodica abbastanza recente, insomma. Allora, abbiamo ora un signor Marco. Signor Marco che ha telefonato, ha posto un quesito, lo richiamiamo fra un attimo. Ha una bambina di 5 anni alla quale è stata prescritta un'ecografia addominale per una intolleranza alimentare. Vuole sapere se eseguire ecografie a bambini così piccoli può essere nocivo e o rischioso. Io ho composto il numero del signor Marco. Eccoci qua.
Pronto?
Parlo con il signor Marco.
Buongiorno.
Signor Marco, buona giornata a lei. Siamo in diretta dal CEDIAN su Radio Barbagia. Lei ha telefonato ponendo un quesito. Le passo il dottor Caldarulo per la risposta.
Va benissimo, grazie.
Sì, buongiorno signor Marco.
Buongiorno.
Allora, vedo qua che sua figlia deve fare un'ecografia all'addome, giusto?
Esatto, a 5 anni si è stata prescritta un'ecografia addominale per intolleranza alimentare. Volevo sapere gentilmente se eseguire queste ecografie è nocivo o rischioso per una bambina di 5 anni.
Perfetto, sì, domanda molto interessante. No, non crea nessun tipo di problema. L'ecografia è una metodica che non espone a raggi X, cioè a radiazioni ionizzanti, ma a ultrasuoni, può essere eseguita tranquillamente da soggetti di tutta l'età, viene eseguita infatti durante la gravidanza per valutare la crescita e lo sviluppo del feto. È un esame assolutamente ripetibile, non determina nessun rischio, nessun pericolo. Ad esempio, ieri una paziente mi ha chiesto se poteva fare l'ecografia, visto che la mattina aveva fatto anche una radiografia. Non c'è problema, perché appunto la radiografia espone a radiazioni, una dose di radiazione bassa, ma comunque espone a radiazioni. L'ecografia assolutamente no, è una metodica che lavora con l'utilizzo di onde ultrasonore, quindi nessun problema né per donne incinta né per bambini di qualsiasi età, e può essere ripetuta tranquillamente. Va bene?
No, capito. Perfetto, grazie mille, grazie, gentilissimi, grazie, buona giornata.
Bene, anche questa informazione è stata data. Dunque, vorrei ricordarvi anche un'altra cosettina, abbiate pazienza, ma siamo contenti di poterlo fare. Nelle scuole elementari di Nuoro, in tutte le scuole elementari di Nuoro, è attiva l'iniziativa Salute 10 e Lode, e cioè il CELIAN ha deciso di effettuare una donazione a tutti i bambini delle scuole elementari di Nuoro, sono circa 1600 bambini, donando loro 7 visite specialistiche, fatte tutte con i medici del CELIAN. Naturalmente i medici lavorano gratuitamente, e questo è un orgoglio della solidarietà che un po' tutti dovremmo provare. Siamo molto contenti di questo. Le visite sono una visita cardiologica, una otorinolaringoiatrica. Si effettua anche la baropodometria. La baropodometria è quell'esame che permette di capire se i bambini appoggiano bene il piede. Questo può prevenire patologie future. Un esame ortopedico, uno odontoiatrico, un esame oculistico ed uno endocrinologico. 7 visite gratuite a ogni bambino delle scuole elementari di Nuoro. Con l'occasione per ringraziare tutti i presidi che hanno dato l'autorizzazione, molto sensibili su questo, e i genitori che a loro volta hanno firmato l'autorizzazione ad effettuare le visite ai loro bambini, e se minore era l'atto dovuto. Sappiate che sono in corso anche 2 ricerche scientifiche su questo enorme campione di bambini, 2 ricerche scientifiche curate, una dall'ospedale Brozzo di Cagliari con il professor Tumbarello, che si occupa di chirurgia del cuore pediatrica, ed un'altra dalla Università di Cagliari e dall'Università Bicocca di Milano, attraverso le loro facoltà di odontostomatologia. Ecco, questo fa molto molto piacere. Ribadisco che il gruppo di lavoro opera gratuitamente, l'organizzazione è del CELIAN, le attrezzature sono state acquistate appositamente, tutte in doppio, proprio per evitare che si possa fermare questa cosa, posso dire, bella, che di cui siamo tutti quanti orgogliosi. Dottor Calderudo, dunque, abbiamo parlato di ecografia, abbiamo parlato di TAC, abbiamo parlato di risonanza. Nelle prossime trasmissioni noi effettueremo degli approfondimenti, dedicheremo le prossime trasmissioni, abbiamo parlato di radiologia anche per
certo,
dedicheremo le prossime trasmissioni all'approfondimento di ogni specialità diagnostica. Già solo quella ecografica ha una vastità,
richiederebbe almeno 10 puntate.
Ecco, non so se Radio Barbagia sarà disposta ad ospitarci per così tanto tempo, ma comunque saremo ben contenti di poter informare i loro ascoltatori sugli argomenti. Poi la stessa anche risonanza magnetica richiede ulteriori approfondimenti, e così via anche l'attacco.
Mi ha dato giusto un'infarinatura, giusto spiegato i principi fondamentali e cercato di rispondere a quelle che sono le esigenze che nella pratica clinica quotidiana, le domande che si tiene la pratica clinica quotidiana ci vengono posti dai pazienti.
Molto bene. E voglio aggiungere una cosa ancora. Potete telefonare in diretta per parlare con il medico, qualunque specialista di volta in volta si dovesse presentare, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 al numero di telefono 391 17 24 6 8-6, parlerete in diretta con lo specialista. Voglio ricordarvi inoltre che le prossime puntate saranno mercoledì giorno 2, avremo in studio l'ortopedico, l'autoressa Carla Mela, che peraltro fa parte del gruppo Salute 10 Lode, con l'occasione per ringraziarla perché sta lavorando gratuitamente anche per questa iniziativa. Mercoledì giorno 9 dicembre, la dottoressa Donatella Tendas, che parlerà di... che è un oculista, insomma, specialista in oftalmologia, e quindi toccheremo tutti gli argomenti inerenti all'occhio. Abbiamo già l'ok da parte del dottor Marco Piras, che è uno specialista in reumatologia, e poi altre ancora di volta in volta ve li presenteremo. Sono già le 11:57, probabilmente ormai siamo prossimi anche ai saluti, visto che tra poco Radio Barbagia andrà in onda con il loro notiziario radiofonico. Pertanto voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. In studio Giovanni Marinocci, il sottoscritto, il dottor Caldarulo, Emanuele Caldarulo, specialista in radiologia. Vi invito a proseguire nell'ascolto appunto con il radiogiornale di Radio Barbagia. Appuntamento a mercoledì prossimo alle ore 11, sempre sul 103 di, sulla frequenza 103 FM di Radio Barbagia. Un saluto a tutti.
Arrivederci e grazie per l'ascolto.